Facciamo un po' il bilancio di queste 10 giornate di campionato, questo inizio di stagione con Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ciao Enzo.
Il tuo voto del pallone d'oro a chi sarebbe andato?
Ma guarda, io non sono d'accordo con te. Nell'anno del Mondiale Messi riesce a vincere il Mondiale da protagonista. Nell'anno del Mondiale il Mondiale è quasi sempre andato a chi il Mondiale poi l'aveva vinto da protagonista. Forse l'unica volta che non è andato a chi lo aveva vinto da protagonista lo ha vinto proprio Messi su Iniesta. Ti ricorderai nel 2010,
sì,
no?
Sì, quello sicuramente.
Per cui secondo me degli 8 palloni d'oro che ha vinto Messi, questo non è il più scandaloso.
No, questo è vero. Che comunque c'ha il premio, c'ha il mondiale.
L'alternativa era Haaland, che è vero che ha vinto la Champions League, ha fatto una caterva di gol, ma le semifinali e la finale non le ha vissute da protagonista e ai mondiali non ha neanche giocato. E l'altra è Mbappé, che era compagno di squadra di Messi, quindi hanno vinto le stesse cose nel club. Uno ha vinto il mondiale, l'altro è arrivato secondo, è un grandissimo giocatore, ma pur avendo segnato 3 gol in finale, quell'altro ne ha fatti 2 e ha vinto la Coppa. Quindi se vogliamo rimanere nell'ambito della fiscalità, secondo me questo ci può stare come pallone d'oro a Messi.
No, ci può stare, l'unica cosa credo che ormai la discriminante diventi soprattutto a questo punto la nazionale. Io penso a un giocatore come Haaland che con la nazionale nella quale gioca poi sarà sempre penalizzato da questo punto di vista, no?
Beh, nell'anno del mondiale però non puoi non
No, nell'anno del mondiale ci può stare, mondiale. Sì. Nell'anno del mondiale sicuramente ci può stare. Italiano è un po' indietro, forse un po' troppo indietro, Lautaro Martinez francamente 20° posto, Osimhen 8° nono, non ricordo 9° credo 9° posto, Kvaratskhelia 17° posto, e insomma chiaramente non ve... strano, perché poi comunque le italiane sono arrivate molto in fondo nelle coppe l'anno scorso, quindi forse qualcosina in più ce la meritavamo secondo te tra i protagonisti del club
sì,
italiano?
Forse qualcosina in più, però bisogna rendersi conto purtroppo dello status in cui vive oggi il calcio italiano e la nostra Serie A. Non è più protagonista, c'è solo un giocatore nei primi 10, 1, 2 nei primi 20, sono tutti e due giocatori del Napoli che ha dominato la stagione il passato anno. Nei primi 20 ce ne sono di più perché c'è anche Lautaro Martinez,
sì.
Che è arrivato in finale di Champions. Però sì, forse poteva esserci qualche giocatore in più. Però diciamo che intanto valgono i primi 10 secondo me, no? Nel senso che poi gli altri è una somma di voti dove c'è anche un'appartenenza geografica che può contare nelle votazioni che vengono fatte da France Football, è sempre un'indicazione. Però mentre prima i palloni d'oro giocavano in Italia, oggi non ci giocano più, non ci giocano neanche quelli che stanno per i primi 10. Questo è un vero peccato, perché secondo me noi avremmo le potenzialità per poter tornare ad essere importanti anche a livello europeo. Ci perdiamo alle volte in tante situazioni che non sono funzionali, e per me in assoluto è vero che nel 2021 si è vinto l'europeo, ma le mancate partecipazioni mondiali pesano tanto anche proprio nell'economia del calcio italiano, no? In
sì.
generale, non soltanto per gli italiani, che evidentemente non sono così forti da poter entrare nella top 10 del premio del France Football, del pallone d'oro, però non stanno neanche fra i primi 20.
No, questo...
gli italiani proprio.
Sì, no, infatti, io devo dire però insomma che da questo punto di vista il mondiale ha fatto molto la differenza riguardando un pochettino tutti, e quindi chiaro che quello ti dà tutto il peso importante. Ronaldo è finito un po' più fuori, un po' prima degli altri, fuori dal giro, un po' per la questione della nazionale, molto anche per la scelta di andare via prima dal calcio.
Anche
che conta.
Se non ricordo male, io stamattina non ho avuto ancora tempo di leggere i giornali, mi perdonerai, però credo che sia il primo pallone d'oro che finisce fuori Europa. Comunque,
sì,
anche Messi lo vince da giocatore statunitense
in questo
premiato
momento,
dal suo presidente, quello che ha permesso la possibilità di Beckham, di Messi di andare a giocare nella MLS. Beckham l'ha raccontato diverse volte il giorno che ha avuto l'ok definitivo di Messi come uno dei giorni più felici della sua vita. Quindi è anche questo, se vuoi, storico, no?
La prima volta
che non c'è un vero dualismo fra Messi e Cristiano Ronaldo, il primo pallone d'oro fuori Europa e il pallone d'oro che probabilmente incorona Messi come giocatore del secolo, perché se poi dopo andiamo a guardare i premi individuali, l'allungo è stato decisivo a questo punto.
Peraltro hai fatto il nome di Beckham, bellissima la serie, mi è piaciuta moltissimo la sua serie, e vedi come proprio gli brillavano gli occhi quando decise di puntare su Messi, arrivò Messi, quel calcio di punizione meraviglioso che fece, insomma gli brillavano proprio gli occhi, per dire, visto che ho scelto l'uomo giusto.
Non avremmo saputo scegliere, il problema non era saperlo scegliere, ma poterlo convincere.
Dire che qualche argomento ce l'aveva il signor Beckham, che tutto sommato sta facendo anche una seconda vita, niente male, no? Io quanto gli invidio, tra le tante cose che si potrebbero invidiare, quel cottage dove finisce la sua serie lì, con grigliate, caminetto, una bella famiglia attorno, molto molto bello, storia da raccontare, piacevoli. Allora, raccontiamo invece un po' il bilancio di queste 10 giornate di campionato, Luca. Partiamo squadra per squadra. Io ti chiedo intanto l'Inter, squadra che insomma credo sia la più equilibrata di tutte, la più costante di tutte, la più forse matura di tutte, probabilmente quella che in attacco potrebbe trovarsi nel corso della stagione ad avere qualche problema di ricambio, visto che Arnautovic e Sanchez non danno garanzie, ma grandi garanzie le danno Lautaro e Thuram. Per il resto possiamo dire che per adesso è la favorita sicuramente della Serie A, è una squadra che può fare tanto e molto bene anche quest'anno in Champions.
Lo dice la classifica, lo dice il rendimento dei giocatori, lo dice anche l'impianto di gioco che Inzaghi ha costruito in questi anni insieme alla società, quindi insieme ad Ausilio, a Baccin, a Marotta. L'Inter oggi è quella più attrezzata. Questo non le ha evitato in queste prime 10 giornate di avere dei passaggi a vuoto, come è successo soprattutto con il Sassuolo, ma anche con il Bologna. Due partite che sembravano alla portata dei nerazzurri, ma che invece si sono rivelati una piccola grande trappola. Ecco, l'Inter dovrà stare attento a questi cali di tensione, perché poi ha invece nelle sue corde la possibilità di poter andare a vincere anche dominando gli scontri diretti, come è successo in questo avvio di campionato. E ha dato sempre la sensazione di essere una squadra solida, dove è difficile fare gol, ha la miglior difesa del campionato, realizza gol, perché in questo momento c'è uno stato di grazia della coppiata Lautaro-Thuram, che se oggi è un punto di forza, proprio per i motivi che dicevi te, potrebbe essere un punto debole in futuro, perché fate scongiuri tutti i tifosi dell'Inter, ma dovesse fermarsi per un piccolo periodo uno dei due, bisogna che gli altri, ovvero Sanchez e Arnautovic, che fra poco tornerà, siano all'altezza. È leggermente corto, ecco, perché poi in realtà io credo che Inzaghi possa avere delle soluzioni alternative, perché ha un centrocampo molto importante, Mkhitaryan, Frattesi possono fungere, no, da supporto per l'attaccante, però sarebbe un piano C, no?
Sì.
E quindi diciamo che da questo punto di vista il pacchetto offensivo, io parlo di pacchetto offensivo, nei titolari l'Inter secondo me è molto forte, il pacchetto offensivo poteva avere un elemento in più, almeno di livello chiaramente.
Allora a questo punto ti chiedo, da uomo di mercato, se ci dovesse essere o potesse essere un effetto restyling poi sul mercato di gennaio, detto che molto presto, sia chiaro, dove lo si potrebbe fare in casa Inter? È abbastanza letto?
Ah. Allora ti dico, secondo me l'Inter non farà nulla, perlomeno queste sono le indicazioni che abbiamo adesso, e come dici tu è molto presto, neanche a novembre, quindi figurati.
Certo.
Però se dovesse fare qualcosa, no, indipendentemente da quelle che possono essere le necessità che possono arrivare dagli infortuni, però se deve fare qualche cosa l'Inter, magari qualcosa davanti, no? Per il futuro, no? Proprio perché Arnautovic e Sanchez sono 35 anni abbondanti.
No, però sono d'accordo, cioè credo che difficilmente farà qualcosa l'Inter, ma lascio naturalmente che sia tu ad anticipare tutto questo. È molto presto, però è altrettanto vero, Luca, che quello che poi vedremo come colpi di mercato a gennaio sono cose che vengono intavolate sin da adesso,
certo,
sia come idee.
Vabbè, certo. Il problema è che adesso non sono talmente sotto traccia che non riusciamo a scoprirle,
sì,
ancora,
sì.
Perlomeno per alcune di queste, alcune altre invece no, magari.
Andiamo invece a vedere la seconda in classifica, che per una notte è stata anche prima, la Juventus. Diciamo che all'inizio non tutti eravamo convinti che questa squadra potesse, per le qualità che aveva, non tanto qualità di rosa, che comunque in attacco io continuo a credere che sia la squadra più attrezzata. In difesa doveva crescere su certi...
Beh, aspetta, a parte il Napoli.
Sì, beh, sì, certo. A parte il Napoli che comunque al netto del recupero
il Napoli ha un grande pacchetto offensivo.
Sì, sì, pazzesco. Al di là di quello, la Juventus ha quei quattro attaccanti che difficilmente hanno altre squadre, anzi che nessun altro ha, a parte il Napoli, detto questo. La difesa doveva crescere, qualche segnale lo ha dato, c'era qualche carenza che doveva essere colmata eventualmente dai giovani e le risposte sono arrivate. Sicuramente a centrocampo manca qualcosa, infatti lì credo che il restyling è abbastanza deciso e sarai chiaro anche su questo aspetto qua. Però diciamo che forse ha fatto più di quello che ci si aspettava potesse fare, un po' perché magari non ha una partita in più rispetto agli altri, quindi le coppe durante la settimana, molto perché possiamo dire una squadra che dal punto di vista dell'identità in queste 10 giornate ha dimostrato di aver fatto passi in avanti importanti.
Ma la Juventus l'identità l'ha sempre avuta, anche è magari un'identità che non può piacere a tutti, ma un'identità molto evidente. La Juventus è una squadra che non vuole prendere gol e che cerca di sfruttare le occasioni che ha. Alle volte è stata più offensiva, più aggressiva rispetto alla passata stagione, ma perché magari ha una freschezza atletica in più o anche una libertà mentale in più, no? Sono d'accordo con te, il reparto è quasi speculare all'Inter.
Sì.
Il reparto offensivo secondo me è migliore dei nerazzurri, il resto no.
Sì,
in
sì.
difesa lì, la Juventus è leggermente corta, a centrocampo, visto quello che poi è successo durante la stagione Pogba-Fagioli, è decisamente corta. Questa è una cosa a cui la Juventus può avviare proprio perché non ha tanti incontri ravvicinati, mancando le coppe europee. Questo è il vantaggio che può portarti a avere la coppa, non avere la coppa europea, cioè il fatto di non dover strizzare i giocatori. Però è l'unico che hai, perché l'Inter, che ha una rosa profonda, comunque i due impegni più o meno li riesce a gestire. Poi il problema è quando ci sono delle necessità, ecco, gli infortuni che ti costringono a far giocare più o meno sempre gli stessi, no? La Juventus sta leggermente sopra rispetto alle aspettative, ma io comunque mi sarei aspettato una Juventus che lottava almeno per un posto in Champions League quest'anno, indipendentemente da quello che sarebbe successo, perché Allegri è un allenatore abituato a stare nelle parti alte della classifica, perché la Juventus è una società abituata a stare nelle parti alte della classifica, perché con un attacco importante comunque un gol lo riesce a fare, e la grande capacità che ha Allegri è quella di chiudere gli spazi, di non concedere manovre offensive all'avversario, di chiudersi bene, di non prendere gol. Non a caso credo che sia la squadra che ha fatto più clean sheet rispetto alle altre, è la seconda miglior difesa del campionato ed è seconda in classifica. È una piccola sorpresa, ma neanche troppo. Ecco, qui a gennaio mi aspetto non in difesa, ma a centrocampo sì.
A centrocampo sì, i nomi li possiamo anche cominciare a ribadire, perché sono nomi abbastanza conosciuti: Samardžić, non so se Rodrigo De Paul è in questa batteria, Kepren Thuram sicuramente è un giocatore che piace a Giuntoli, sì. Quale altro nome ti senti di poter
fare?
C'era
Diarra che piaceva sicuramente, sì. Se vogliamo parlare di giovani, io non penso che ci sia stata un'accelerazione importante su qualcuno di questi. A proposito di Fagioli, ieri abbiamo dato la notizia a Sky dell'imminente rinnovo di contratto per Fagioli, quindi adeguamento e rinnovo di contratto, questo per dare anche un segnale al ragazzo. Poi ci sarà una discussione credo anche sullo stipendio di quest'anno, quindi sotto la squalifica, però il fatto di voler continuare, no, a credere nel ragazzo indipendentemente da quello che gli è successo, credo che possa essere un bel segnale anche da parte della società. Però a centrocampo, indipendentemente da tutto, almeno un arrivo serve, perché veramente la Juventus in questo momento potrebbe andare in difficoltà con un raffreddore.
Direi di sì, anche se per chiudere il discorso Juventus, ecco, ha fatto di necessità virtù, perché i giovani che stanno venendo fuori sono veramente giovani di valore, perché io penso Huijsen, adesso vedremo come si comporterà nella fase difensiva, se crescerà parecchio. Abbiamo visto Yıldız che praticamente Allegri una partita sì, un'altra no, lo elogia, quindi crede tantissimo in lui. Iring Junior, ecco, chiudo su questo argomento qua.
Però manca proprio il centrocampista.
Sì, bravo,
centrale, capito?
Bravo, manca quello.
Yıldız è trequartista, Iling è esterno, l'altro è difensore centrale.
Manca proprio lì nel mezzo. Manca proprio lì nel mezzo, e tra l'altro aveva Fagioli, poi sappiamo quello che è successo. Ma ti dico, su Iling Junior, ti risulta che il giocatore stia traccheggiando un pochettino, vorrebbe tornare in Inghilterra, potrebbe essere magari inserito nella trattativa per Kepren Thuram?
Sinceramente non lo so, ti dico la verità, non abbiamo approfondito questa situazione. Che possa essere una parte della trattativa, perché no? Perché no?
Io credo che potrebbe essere quel classico giovane che poi magari puoi anche sacrificare, perché ci sono dei giovani che verranno sacrificati. Altra domanda e chiudo sull'argomento Juventus. 30-35 la richiesta del Sassuolo per Berardi, a quel punto la Juventus si riprende su lei, che mi sembra stia facendo molto bene.
Sole sta facendo un grande campionato, un grandissimo campionato, sopra le aspettative, credo anche sue, perché esordire in Serie A così, con questi numeri, con questa qualità, ha fatto, al di là della partita persa a Cagliari in maniera incredibile, quasi da film, però la qualità dei suoi gol è stata straordinaria. La Juventus io credo che se lo riprenderà certamente, poi valuterà magari nel corso, già ti dico come andrà secondo me, nel corso del ritiro valuterà se tenerlo o meno, poi il 30 agosto ci sarà la fila fuori dalla porta della Juventus per sapere se il provino lungo due mesi è andato bene o no.
Sì, sì, infatti immagino.
Perché che è quello che è successo per Fagioli e Miretti quest'estate e poi nessuno dei due è andato via.
Esatto, poi dopo alla fine sono rimasti, fermo restando sempre la questione Fagioli. Credo che Solé però sia la possibilità della Juventus di risparmiare quei 30-35 milioni per Berardi e destinarli al centrocampo, che come abbiamo detto e visto è sicuramente il settore su cui lavorare di più. Arriviamo al terzo posto, dove c'è il Milan, così completiamo intanto il podio, poi guardiamo fin dove riusciamo ad arrivare in questo bilancio della decima giornata di campionato. Milan che vive di momenti, sicuramente molto male nel derby contro l'Inter, poi si rimette in piedi e sembra avere una sorta di costanza, anche se qualche difficoltà a segnare lì davanti e quindi gli interrogativi maggiori si pongono sull'attacco. Poi nei confronti diretti viene un po' meno, viene in meno con la Juventus. Stava facendo il colpaccio a Napoli, ma anche lì buttare un 2-0 del primo tempo dopo 20-25 minuti del secondo tempo con il Napoli che l'ha letteralmente schiacciato, vedendo anche le reazioni di Giroud e Leao, qualcosa alimentano come pensiero, sicuramente un Milan costruito non male, ma lì davanti manca qualcosa.
Il Milan secondo me in classifica, indipendentemente dal fatto che c'è una Juve in mezzo all'Inter, il Milan sa dove più o meno dovrebbe essere, forse poteva avere qualche punto in più, uno, due, ma sta competendo per vincere il campionato e questo è quello che si chiede al Milan, e credo che anche l'obiettivo del Milan sia quello di almeno entrare nelle prime quattro in classifica, no? E cercare di lottare il più possibile per vincere il campionato e magari vincerlo approfittando eventualmente dei passi falsi di qualcuno davanti. Sapevamo che l'alternativa Giroud non è arrivata nei modi e nei tempi che avrebbe voluto il Milan, perché Okafor era stato preso per fare questo tipo di lavoro, ma è un centravanti diverso rispetto a Giroud, interpreta il ruolo del centravanti in maniera diversa, ci vuole un po' di tempo per fargli proprio imparare come si gioca da numero 9 oppure per abituarsi alla sua interpretazione diversa. Jovic non ha scaldato i cuori dei tifosi rossoneri, no. Credo che non abbia scaldato i cuori di nessuno, però è un giocatore che questo tipo di club li ha già assaggiati. E sul discorso degli scontri diretti, io sinceramente sono un po' distante dalle letture che si sono fatte in questi giorni. E contro l'Inter non c'è stata partita ed è stata sicuramente una partita sbagliata del Milan in assoluto. Sì. L'Inter ha fatto la partita perfetta, il Milan no. Contro la Juventus poteva finire 0-0, poteva finire 1-0, è finita 1-0 per la Juventus con un tiro deviato in una partita in cui forse c'erano più assenti che presenti. Tra squalifiche e infortuni il Milan l'espulsione di Cho, il Milan si è presentato nel cospetto della Juventus non nella sua situazione migliore. Con il Napoli un tempo per uno, come si diceva una volta, non fa male a nessuno. Potevi andare 3-0 il primo tempo, potevi prendere il 3-2 di Kvara al finale di partita, è stata una partita vivace in cui nel primo tempo ti è riuscito tutto, nel secondo tempo è riuscito tutto al Napoli, ci sono anche gli avversari.
Non è che ha avuto paura di vincere il Milan contro il Napoli a un certo punto, torno alle parole di Giroud.
Secondo me, no, questo io non lo credo sinceramente, io credo che a un certo punto abbia avuto timore e sia arretrata dopo il gol di Politano, ma io credo che il Napoli abbia messo in campo una furia tale che forse non era neanche prevista e che il Milan ha fatto fatica a contenere, e poi quando è arrivato il gol di Politano a quel punto il Napoli ci ha creduto veramente nel poter fare l'impresa di poter recuperare, addirittura vincere la partita. Ma a un certo punto anche il Napoli, quando mette dentro Zanoli, dice vabbè, alla fine il 2-2 mi va bene lo stesso, proprio a posto di Politano, ti ricordi, a 10 minuti dalla fine.
Sì, sì.
E poi comunque per atteggiamento il Napoli va avanti, ma il Milan in contropiede ha avuto anche 2-3 occasioni con Leao. Allora io capisco la stizza di Leao e di Giroud, perché anch'io sono rimasto sorpreso dal fatto che nello stesso minuto, a 10 minuti dalla fine, quando comunque la partita era aperta perché c'era campo da una parte e dall'altra, levi due giocatori migliori. Poi però se tu rifletti a mente fredda, di Giroud ne è uno solo e te lo devi preservare anche per il futuro. Io capisco che Giroud si arrabbia, ma io credo che poi abbiano parlato Giroud e Pioli.
Sì, sicuramente.
E Leao non ha fatto la partita della vita. Cioè, a te Leao dava la sensazione di un giocatore che in un momento poteva risolvere la gara da solo?
No.
Quando ha avuto già due o tre occasioni in contropiede che non ha sfruttato bene? Allora provi un'altra situazione, anche per dare un segnale, per dire caro Rafa, sei forte ma così non mi sei piaciuto. Io l'ho letta così.
Sì, è vero, cioè tu dici non mi ha dato quella sensazione che mi è, la potevi decidere. Certo, poi, e qui parliamo di mercato, ci spostiamo sull'argomento mercato, se davanti a me Okafor non dispiace, però poi vedi, ha avuto anche lui dei problemi fisici, se lì davanti non hai quella grande alternativa di uomo gol, Jovic non lo è. Fai fatica poi a fare un cambio di, vedi, alla Juventus al limite dice a Vlahovic o ti conquisti il posto di squadra o metto Kane, che tutto sommato sta facendo bene, al massimo metto Milik. Certo.
Il Milan questo non ce l'ha, non so se lo andrà a cercare a gennaio, perché se lo cerca deve comunque dar via qualcuno. Pioli ha ragione quando dice non c'è bisogno di andare a mettere un altro attaccante in più, non c'è bisogno. Allora, o dai via uno di quelli che hai già e crei quindi un'alternativa importante a Giroud, perché ti serve, perché secondo me, seguo anche il tuo ragionamento, serve. Certo. Oppure rimani con questi che hai e corri il rischio.
È chiaro.
Perché il rischio lo corri, perché Giroud ha 37 anni e non può giocarle tutte, ma nessuno può giocarle tutte, neanche se ne aveva 27, figurati a 37 però, no? E quindi c'è bisogno nel Milan di ragionare su questo. Perché o credi nei giocatori che hai, oppure non puoi aggiungere, devi andare a sostituire. Ecco. Mentre a centrocampo e in difesa il Milan, almeno nei numeri, c'è, e secondo me è anche una buona squadra il Milan, con delle alternative di rilievo, è stato falcidiato dagli infortuni. E questo è un altro discorso che al Milanello dovranno affrontare, perché mi pare che negli ultimi due anni la situazione di infermeria del Milan sia stata piuttosto pesante.
Beh, 23 infortuni muscolari negli ultimi tre mesi già parlano abbastanza chiaro.
Anche l'anno scorso, ricorderai che ci sono stati dei periodi in cui il Milan non aveva a disposizione tanti, il Pioli non aveva a disposizione tanti giocatori. Quindi è un ragionamento che sicuramente bisognerà fare, le volte sono anche casualità.
Sì, questo pure è da mettere in conto. Abbiamo il tempo per completare diciamo i quattro posti da Champions, diciamo così, il podio l'abbiamo analizzato. Allora io ti chiedo semplicemente Atalanta, Fiorentina, Napoli, Lazio, Roma, ovviamente immagino tu metti il Napoli davanti a queste qua, qual è quella più diciamo da quarto posto se queste tre dovessero restare tra le prime quattro posizioni?
No, non c'è dubbio
sul Napoli.
Non c'è dubbio, ma non c'è
anche
dubbio.
Con Garcia.
Ma se il Napoli non arriva in Champions ha fallito la stagione, questo penso che possiamo dirlo. Cioè il Napoli campione d'Italia con un roster importantissimo che ha cambiato soltanto due giocatori rispetto all'anno precedente, per carità, importanti quanto vuoi, qualitativi quanto vuoi, però comunque rimane una squadra molto forte, non può uscire adesso, se c'è una giornata, due giornate, tre giornate, chiaramente non è che succede nulla di grave. Però è una squadra che secondo me a prescindere avrebbe dovuto e magari lotterà per contendere il campionato, cioè per difendere quel titolo che ha cucito, quello scudetto, quel tricolore che ha cucito sul petto. È sicuramente superiore all'Atalanta, è sicuramente superiore alla Fiorentina, è sicuramente superiore alla Lazio, è anche superiore alla Roma, che a me come squadra, come organico non dispiace, ma anche qui ci sono degli infortuni, c'è un gioco che è molto situazionale e quindi viene giudicato soltanto sui risultati, che in questo momento chiaramente non stanno arrivando come avrebbero voluto. Peraltro la Roma è anche in un turbinio, sembra senza fine, di polemiche, questioni, voci più o meno verificate, più o meno credibili. La Lazio si è riscattata vincendo all'ultimo, ieri proprio veramente all'ultimo secondo, no?
Con frecciatina di Sarri Immobile. Perché esatto. Anche lì c'è una storia di mercato, da capire.
E le sorprese in positivo, secondo me, sono Fiorentina e Atalanta, che stanno facendo un ottimo calcio, che hanno investito in maniera intelligente anche sul mercato, che hanno un futuro davanti, perché lo hanno già testimoniato questo, lo hanno già dichiarato. Però ripeto, per quanto possano far bene, mi meraviglierei se a posto del Napoli o di una di quelle che abbiamo citato ci fosse una fra Fiorentina e Atalanta. Detto questo, ce la possono fare perché stanno facendo veramente un campionato importante. E adesso che Beltrán, ieri gli hanno annullato un gol per il tocco di mano, ma ha segnato un gol strepitoso. Se Beltrán comincia a prendere confidenza col campionato italiano, la Fiorentina ha trovato anche il centravanti.
È là anche un ottimo allenatore che lo può aiutare a crescere. Senti, ti rubo proprio l'ultimissimo minuto nel bilancio delle prime 10 giornate di campionato su una domanda che fa impazzire un pochettino tutti. Detto che la regola c'è ed è questa, io ti chiedo se tu cambieresti la regola del fuorigioco.
Certo. Ma la metterei al contrario, come è già stato discusso peraltro, non so se è ratificato, non credo, io la metterei al contrario, per un semplice motivo. È vero che continueremo a discutere dei 10 mm, ok?
Sì.
Però, venendo per esempio all'ultimo episodio, ovvero quello del
Ken,
del fuorigioco di Ken, no? Un fuorigioco di rientro in cui sei in fuorigioco per un centimetro, che tipo di vantaggio hai mai avuto da quella situazione?
È tornato addirittura indietro, hai ricominciato dal centrocampo.
Allora, anche qualora fosse in avanti, che io sono in avanti di un centimetro rispetto al mio avversario, che tipo di vantaggio ho ottenuto? Un vantaggio veramente infinitesimale. Se io invece sono avanti per tutto il corpo e creo la luce, allora io quel centimetro in più, da tifoso della Juve, del Milan, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Lazio, dell'Atalanta, lo digerisco meglio, perché dico vabbè, ero proprio oltre. E in più si facilita anche la predisposizione al gol, cioè ci saranno più gol da vedere, perché tutti i gol che ora vediamo annullati per fuorigioco, anche importanti, di mezzo busto, di una gamba, di una posizione, saranno validi. E quindi ci sarà un po' più di gol, un po' più di spettacolo, partite un po' più vivaci. Il criterio rimarrebbe lo stesso, perché poi discuteremo sempre, ma pensate per un centimetro, guarda, c'è la luce per un centimetro.
Sì, però intanto c'è, quindi tu dici un vantaggio l'hai
molto
l'hai
più avanti. Cioè,
esatto.
Io ti sto togliendo un gol perché tu effettivamente hai avuto un grande vantaggio.
Un grande vantaggio.
E alla fine bisogna mettere un limite e
quel limite
che dobbiamo fare, intorno al limite si discuterà sempre.
Sì,
però in questo caso, essendo una cosa oggettiva, io lo sposterei appunto alla luce.
Un tacchetto, onestamente, non, ma come è successo per tante altre squadre, un capello, una ascella, adesso abbiamo preso l'ultimo esempio. Domanda invece mia, proprio a livello personale, avresti annullato il secondo gol di Ken?
Non so che dirti, perché la dinamica in diretta non mi era sembrata obiettivamente così grave. Se poi purtroppo lo vai a rivedere al monitor, sai benissimo che ci possono essere delle interpretazioni diverse. E secondo me in quel caso non bisogna mai fare la moviola, ma far vedere l'azione a velocità naturale.
Sì,
è vero che un colpo al viso, per quanto non era un colpo forte, comunque ti fa perdere il tempo.
Sì.
Cioè le braccia alte in teoria non si possono tenere.
Anche lì, secondo me, però, torno sul discorso che fai, che trovo molto giusto, dipende dalle dinamiche di gioco, perché se andiamo a scavare li fermiamo tutti. Se guardiamo il gioco, lui era praticamente a centrocampo, poi la palla è andata a centrocampo, poi l'hanno ritornata, è tornata in mezzo, poi è andata a destra, poi cross il centro.
Infatti,
quindi tu dici, una cosa è che ho avuto un vantaggio da quella manata immediato. Bravo, un altro è post.
No, su questo sono d'accordo, però lì io non so quanto è il limite per cui si può andare indietro, no? Perché nel frattempo, come hai detto tu, io non so, almeno 10 secondi sono passati.
Ma è cambiata la colazione.
E in più anche la dinamica della sbracciata, ripeto, le braccia alte non si devono tenere. Un colpo al viso ti dà fastidio, anche se è lieve, perché tu ti metti le mani davanti per coprirti, perché hai paura che ti prenda l'occhio, quindi per carità. Magari anche un colpo lieve può dar molto fastidio. Certo non farti ricadere, questo no
certo.
Ma al di là di quello, io se l'arbitro fosse stato indotto in errore perché si era esagerato nella caduta, allora potevamo stare a discutere. Se lo vai a rivedere al VAR, secondo me ti devi rendere conto che forse la botta non era incredibile, e allora la valutazione viene fatta sul fatto proprio che la sbracciata non si potrebbe fare. Però poi ci rientra anche il discorso della distanza, no, temporale dal fallo al gol. Insomma, è una situazione veramente al limite.
Direi di sì.
Io penso che se non ci fosse stato il gol di Cambiasso all'ultimo ne avremmo parlato molto.
Mamma mia, ha salvato tanto quel gol, però le riflessioni devono necessariamente restare. Grazie a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao.